Bene, vogliamo aprire le nostre Bibbie adesso in Giovanni capitolo 13. Giovanni capitolo 13, vogliamo considerare insieme questo bellissimo brano. Avete forse il titolo, come ce l'ho io nella mia Bibbia, Gesù che lava i piedi ai discepoli. E questo è un brano che senza dubbio conosciamo bene, vogliamo considerarlo insieme. Prima però vorrei raccontarvi quello che è stato una delle esperienze sicuramente formative nella mia vita. Ero a Grand Rapids, in Michigan, stavo studiando e collaboravo con una coppia di missionari molto veterani, Guglielmo e Rose Stoner. E mi ricordo un giorno Guglielmo mi ha detto: "Dobbiamo andare a fare una visita pastorale, vieni con me." Ho detto: "Va bene." Volevo vedere un po' come lui gestiva certe situazioni. Siamo andati a un palazzo nel downtown, nel centro di Grand Rapids, e Bill mi ha detto: "Keith, voglio dirti una cosa, questa persona che andiamo a incontrare mi sa che ha qualcosa da dirmi, non è molto contento con me." E quello che mi ha stupito è che Bill era così tranquillo. Dovevamo prendere questo ascensore per salire. Lui, dopo avermi detto questa cosa, mi ha raccontato della sua giornata, traduceva all'ospedale, questo è quello che faceva per pagare le bollette in quel tempo. E arriviamo alla casa di quest'uomo, si chiamava Carlos, era cubano, di un temperamento molto caloroso, e dire poco. E siamo entrati in casa sua e ci siamo seduti, io, Bill, e per una ventina di minuti Carlos si è svuotato contro Bill. Lamentele, accuse. E Bill era lì seduto e ascoltava e incassava. E mi ricordo che dopo un po' ci siamo alzati, siamo andati via, ed è finita lì. Però mi ricordo bene, una delle cose che Carlos aveva contro Bill era che lui non accettava l'idea di servire. Diceva: "Bill, tu quando predichi, dice che dobbiamo essere dei servi. Io non sono servo di nessuno." Questo era quello che lui diceva. Non mandava giù questa idea di servire, di essere persone che servono. E non è l'unico, Carlos non è l'unico che fa fatica a vedere la vita cristiana di servizio come qualcosa difficile da accettare. Noi come cristiani usiamo molto spesso questo concetto di servizio, è entrato nel nostro linguaggio, però quanti di noi possiamo dire di aver veramente abbracciato lo spirito del servizio? E questa mattina vogliamo considerare proprio questo, la nostra chiamata ad essere dei servi. Passeremo 2 settimane qui in Giovanni 13, oggi dal 1 fino al 11, per considerare questa chiamata che abbiamo di essere servi gli uni degli altri. Ora, subito voglio fare una premessa, voglio lanciare questa sfida. La tentazione sarà, mentre ascoltiamo, di dire: "Ah, che bel messaggio, sono contento perché quella persona è qui e deve sentirlo." No, no, no. Questo è un messaggio che devi sentire tu e devo sentire io. La chiamata al servizio. Così leggiamo insieme Giovanni 13, dall'1 all'11. Ora, prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta per lui l'ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Durante la cena, quando il diavolo aveva già messo in cuore a Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava, si alzò da tavola, depose le sue vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse. Poi mise dell'acqua in una bacinella e cominciò a lavare i piedi ai discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio del quale era cinto. Si avvicinò dunque a Simon Pietro, il quale gli disse: "Tu, Signore, lavare i piedi a me." Gesù gli disse: "Tu non sai ora quello che io faccio, ma lo capirai dopo." Pietro gli disse: "Non mi laverai mai i piedi." Gesù gli rispose: "Se non ti lavo, non hai parte alcuna con me." E Simon Pietro: "Signore, non soltanto i piedi, ma anche le mani e il capo." Gesù gli rispose: "Chi è lavato tutto non ha bisogno che di aver lavati i piedi, è tutto quanto puro. E voi siete puri, ma non tutti." Perché sapeva chi era colui che lo tradiva. Per questo disse: "Non tutti siete puri." La vita cristiana è una vita di servizio. E questo concetto del servizio per me è stato illustrata in un modo molto bello, sentendo di questa conversazione tra due persone. Una persona disse all'altra: sai, mi sento chiamato a far parte di questa chiesa. E l'altra disse: bene, non so cosa possiamo offrirti. E l'altra persona rispose: io voglio solo servire. Che bello, io voglio solo servire. Questo è il riassunto della vita cristiana: voglio solo servire. Questo atteggiamento e conseguente azione non è qualcosa, diciamo, di periferico o di non centrale nella vita cristiana, è proprio centrale a quello a cui siamo chiamati. Così entriamo in questi versetti. Il contesto di questo gesto di Gesù è all'ultima cena. Versetto 1 dice: prima della Pasqua, era intorno agli ultimi giorni di Gesù. Il versetto 2 poi dice: durante la cena. Vediamo che stiamo arrivando agli ultimi giorni della carriera di Gesù sulla terra, e questo lavaggio dei piedi è stato uno degli ultimi gesti che Gesù ha fatto ai discepoli. E perciò possiamo dire che è stato uno degli ultimi insegnamenti che ha voluto lasciarci. Vogliamo vedere tre cose da questo gesto di Gesù. Prima di tutto vogliamo considerare che l'amore è sinonimo di servizio. Prima cosa che consideriamo è il sinonimo del servizio, cioè l'amore. Gesù ci insegna che l'amore si manifesta nel servizio. Guardate il versetto 1, Giovanni dice di Gesù: avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Questa frase potrebbe essere interpretata in un senso cronologico: non smise di amarli fino alla fine, è vero, però è più una riflessione, un riflesso dell'intensità dell'amore di Gesù per i suoi. Li amò fino all'estremo. E come si manifestò il suo amore? Si manifestò in questo atto di servizio, e ovviamente nell'atto di servizio per eccellenza, che è sulla croce. Amare equivale a servire. Giovanni, il apostolo, dice in 1 Giovanni 3,16, ha compreso bene questo insegnamento. Lui dice il seguente, dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. In questo si dimostra l'amore: diamo la vita per i fratelli. E poi Giovanni dà un'illustrazione in versetto 16 di ciò in cui consiste dare la vita per i fratelli. Dice: se possiedi dei beni di questo mondo e vedi tuo fratello nel bisogno, devi avere pietà di lui, devi servirlo. E poi dice: non amiamo parole né con la lingua, ma con i fatti e con la verità. Il sinonimo dell'amore è servizio. E vogliamo sentirci sfidati e incoraggiati. Siamo figli della luce, siamo figli di Dio. Allora facciamo qualcosa per dimostrarlo. Facciamo quello che tante volte solo diciamo. Dimostriamo che veramente conosciamo e godiamo e gustiamo l'amore di Dio, e non solo di parole, ma con i nostri fatti. Le parole sono belle, le parole sono necessarie, ma è con i fatti che possiamo veramente trasmettere l'amore. Ci chiamiamo cristiani, cristiani evangelici per essere specifici, perché abbiamo creduto la notizia del Vangelo, che Dio ci ha dato tutto in Cristo. E questo cosa fa? Ci spinge a voler amare tutte le persone intorno a noi, a voler servire tutte le persone intorno a noi. Vogliamo vivere vite di servizio, di amore, benevolenza, diligenza, sincerità per le persone. Secondo luogo, vogliamo vedere il segreto del servizio. Il segreto del servizio lo possiamo prendere dal versetto 3, giusto per seguire la traccia di quello che sono i movimenti di Gesù. Leggiamo che durante la cena Giuda, ci dice Giovanni, è stato già influenzato da Satana per tradirlo, e Gesù si alza in un certo momento della cena e fa questo gesto ai discepoli, però Giovanni ci dà un accenno al pensiero che permise a Gesù di adempiere questo atto di servizio. Guardate il versetto 3. Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio se ne tornava. Questo è fondamentale per essere ben muniti per servire. Gesù, leggiamo, sapeva che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e sapeva anche da dove era venuto e dove andava. Potremmo riassumere questi due concetti che Gesù aveva, è che abbiamo già tutto e che siamo già tutto. La nostra identità è ferma, sappiamo da dove siamo venuti, siamo nati da Dio, sappiamo dove andiamo, abbiamo un'eredità incorruttibile preservata per noi e abbiamo anche già tutto. Questo è il segreto del servizio. Questa consapevolezza che la sua vita era completamente sotto il controllo di Dio, controllo benevolo del Padre Celeste, lo liberò per poter servire. E questo non dimentichiamo nel contesto di un traditore, di uno a cui umanamente difficilmente potreste avere voglia di servire, un traditore. Però vedete quanto è forte questa consapevolezza di avere già tutto, di avere un'identità già fermamente solide in Cristo. Questo è un segreto molto profondo. Io vorrei tanto che potessimo afferrare questo concetto, che in Cristo abbiamo già tutto. Non ci manca niente. Siamo già realizzati. Siamo già tutto quello che potremmo sognare di essere. Regneremo con Cristo. Abbiamo già tutto. Si racconta la storia di un pastore giovane, stava facendo i primi passi nel ministero, era molto ambizioso, e lui si stava uccidendo per il ministero, e c'era un pastore un po' più veterano che gli mise la mano sopra le spalle e disse: Zach, tu sei già realizzato. Come? Non ho fatto ancora niente, come puoi dirmi che sono già realizzato? Sì, Zach, sei già realizzato, sei già famoso, sei già conosciuto. Sei già tutto quello che potresti sognare di essere agli occhi di Dio, che è l'unica cosa che importa. C'è un segreto profondo, abbiamo già tutto, siamo già tutto. E quando questa consapevolezza veramente prende piede in noi, siamo liberi per servire. Perché ciò che impedisce tante volte il nostro servizio è il pensiero che ho una mancanza, devo ancora riempire, ho bisogno di riconoscimento. Se servo, la mia reputazione verrà minimizzata. Ho un altro bisogno, ho bisogno che il mio piano si realizzi. Ho bisogno di controllo. Vedete, la mancanza di servizio rivela un profondo senso del bisogno nelle nostre vite. Invece, chi è consapevole di essere già realizzato, di avere tutto quello di cui ha bisogno, è libero per servire. Questo è il segreto del servizio, abbiamo già tutto. Forse vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo in 1 Corinzi 3:21. Tutto vi appartiene, dice Paolo. Le persone, Paolo, Apollo, Pietro, tutto vi appartiene. Le persone. Tante volte usciamo dalla mentalità di servire le persone alla mentalità di possedere le persone. Le persone non sono nostre. Le persone appartengono al Signore e noi siamo liberi di servirli. In un altro senso, le persone credenti ci appartengono già. Infatti, possiamo dire tante volte che tutti i fratelli, tutte le chiese ci appartengono. Siamo tutti parte di questa stessa comunità di persone e non dobbiamo in nessun modo possedere le persone, ma servirli. Poi Paolo dice: il mondo vi appartiene, la vita vi appartiene, la morte vi appartiene, le cose presenti, le cose future, tutto è vostro. E poi la cosa più importante, Paolo dice: voi siete di Cristo e Cristo è di Dio. Gesù era afferrato da un profondo senso: tutto è a posto, ho tutto da parte del Padre, tutto mi è dato nelle mie mani. So dove vado e so da dove sono venuto. Possiamo dire la stessa cosa, sono figlio di Dio. Ho tutto quello che potrei sognare. Quando una persona capisce il segreto del servizio, che abbiamo già tutto e non abbiamo bisogno di altro, succederà questo. A parte che non cercheremo di possedere più le persone, ma di servirle, smetteremo di giudicare le persone. Ci toglieremo giù dal nostro posto di giudizio e saremo liberi, semplicemente per servirli. Una volta che una persona ha sperimentato la misericordia di Dio nella propria vita, da quel momento in poi aspirerà solo a servire. Amen? Solo a servire. Il trono orgoglioso del giudice non lo attira più, vuole trovarsi giù in basso con i poveri e bisognosi, perché è lì che Dio l'ha trovato. La terza cosa che vediamo da questo versetto, da questo episodio, della parte sulla quale ci soffermeremo di più, è il scusate, c'è anche una quarta sorpresa, non ho guardato bene gli appunti. La terza, poi ci sarà la quarta, c'è il sacrificio del servizio. Abbiamo visto il sinonimo del servizio, abbiamo visto il segreto del servizio e adesso vediamo il sacrificio del servizio, ed è l'azione che adesso prende Gesù. Gesù ha questa consapevolezza e ci prepara per la seguente cosa, il sacrificio del servizio. Si mette in azione. In versetto 6 e versetto 4 si alza da tavola, si mette in azione. Lui è consapevole che tutto gli è dato dal Padre, la sua identità è sicura nel Padre e ora può agire. Può fare che cosa? Andare a cambiare quella ruota. Può andare a fare quel trasloco, può andare a pulire quei bagni, può agire, piena libertà. Abbiamo bisogno di questo modello di Gesù, perché non ci basta sapere certe cose, poi bisogna arrivare al punto di agire. E Gesù agisce. E vorrei che cercassimo di avere un'immagine di questa azione di Gesù. Immaginate come Gesù si ferma ad un certo punto della cena. E forse come succede a noi quando stiamo mangiando, dalla coda dell'occhio vediamo che qualcuno si alza, perché noi forse non siamo consapevoli che c'è un sacco di cose da gestire intorno al tavolo e alla preparazione e alle dinamiche delle portate, eccetera eccetera, e i discepoli vedono Gesù che si alza con la coda dell'occhio. Molte volte a tavola siamo presi dalle conversazioni, della bella compagnia, e non pensiamo a tutte le cose. Beh, voi sorelle, beh, alcuni fratelli, sapete bene in cosa consistono queste dinamiche, sapete come dovete sapere il momento giusto quando sedervi e contribuire alla conversazione, ma poi la mente è la pasta e poi il dolce e sapete gestire perfettamente i diversi passaggi della cena. Beh, Gesù è il perfetto ospite e lui a un certo punto si alza. E cosa fa? Depone le vesti. Dobbiamo immaginare come se Gesù fosse una cena di gala e lui si toglie la giacca e la cravatta, si deve mettere comodo per il servizio che sta per compiere. Non può fare quello che vuole fare con la cravatta in mezzo alla bacinella d'acqua. Poi prende l'asciugatoio, si cinge di questo tipo di asciugamano, non so da dove l'ha preso, forse c'è una postazione in un angolino dove i servitori avevano lasciato qualche asciugamano, comunque Gesù lo va, lo prende e se lo indossa e prende questa bacinella d'acqua. Non c'era acqua corrente a quei tempi e lui ha dovuto in qualche modo forse versare da dei contenitori d'acqua che erano lì. Ci viene in mente l'immagine del primo miracolo di Gesù, in cui c'erano queste brocche d'acqua che bisognava riempire, forse erano cose simili, fatte di terracotta, di pietra, e con cura versa l'acqua in una bacinella, forse una bacinella come quella che usiamo per passare il moccio anche noi. E poi cosa fa? Leggiamo che cominciò a lavare i piedi ai discepoli e a asciugarli. Cominciò a lavare i piedi e ad asciugarli. Non c'era un lavoro più umile di questo, non c'era un lavoro più servizievole. E io riesco, ho cercato in questi giorni di vedere Gesù con gli occhi della mia mente, inginocchiato, lì forse su un ginocchio, girati Tommaso. Forse non ha detto neanche una parola, forse ha semplicemente preso il piede e ha stirato la gamba e poi ha cominciato forse a riversare dell'acqua, forse ha sfregato per togliere la polvere, le linee di sporco che si erano creati, senza dubbio, con i sandali. Sicuramente a qualcuno puzzavano i piedi. E mi ricordo che facevo uno studio biblico in casa di qualcuno e quando ero lì seduto si metteva questi sandali di plastica e l'odore dei piedi arrivava sul tavolo dove eravamo lì cercando di studiare la Bibbia. Immaginate se io mi sarei alzato e se avessi detto aspetta un attimo caro e prendo una bacinella d'acqua e comincio a che ti puttano i piedi. Beh, Gesù sicuramente ha avuto a che fare anche con questa dinamica. Alcuni di voi conoscete bene questo tipo di immagine, è una scena molto conosciuta perché le vostre giornate sono piene di scene come queste: lavate, pulite, togliete la sporcizia dalle persone, tirate via delle scarpe, dei vestiti, manipolate gambe, e allungate braccia e piedi. Ed è molto bello come immagine, però è anche un sacrificio, non è vero? È un grande sacrificio. Gesù è lì a tavola. Quanto è bello stare a tavola, quanto è bello che ci pensino altri alle altre cose. Io sto parlando della mia dottrina preferita, siamo entrati in una dinamica di conversazione bella, sto parlando del lavoro, che bella compagnia. Gesù si alza. Avrebbe potuto cedere non me la sento, invece agì. L'azione è sacrificio. È più facile non agire, è più facile lasciar perdere, è più facile dire lo può fare un altro, ma non è questo a cui siamo chiamati. E qua sicuramente è giusto fermarci per dire che dobbiamo confessare che molte volte non abbiamo questo spirito di servizio, non è vero? Disposto a sacrificare, disposto ad agire. Dobbiamo confessare che tante volte viviamo le nostre vite in base al fin tanto che mi è comodo. Voglio servire quando io ho voglia di servire. Si fa la domanda chi vuole aiutare con questo servizio, martedì, mercoledì c'è da fare qualcosa e arriva il messaggio, dai ci sono, bello, ok possiamo contare su questa persona. La cosa da fare martedì sera, martedì pomeriggio non ci sono. Dobbiamo confessare che tante volte non siamo coerenti con il servizio. Ora, è un sacrificio, ma io vorrei anche dire questo. Il sacrificio del servizio è una cosa vera, però, visto da un altro modo, il servizio è in realtà una grande grazia. Alcuni dei momenti di più grande soddisfazione della mia vita, che non so spiegare, è quando stavo servendo senza nessun contraccambio, senza nessun mi arriverà qualcosa, ho fatto qualcosa, forse lavori manuali, che gioia! Vi è capitato anche a voi? Non so perché, ma è così. E forse Lutero, questo grande uomo predicatore nella Chiesa, disse il peccato è il rintorcerci verso noi stessi. Pensiamo a un pretzel, no? Quei biscotti tedeschi. Peccato è rintorcerci verso noi stessi, ed è la miseria più grande. Il servizio cosa fa? Ci spinge a snodare il pretzel, per raddrizzarci e per uscire fuori da noi stessi. Servizio ad altri può sembrare di essere una perdita di tempo, però pensate all'idea di poter perdere di vista il prezioso mio e me, anche per mezzogiorno, un giorno intero. Si potrebbe anche dire che il servizio è l'azione più divina. Questo è un concetto che di recente stavo meditando. Dio esiste per servire l'uomo. Ci avete mai pensato? Dio esiste per servire l'uomo. Vi do qualche versetto. Isaia 64,4. Mai si era udito, mai orecchio aveva sentito dire, mai occhio aveva visto che un altro Dio all'infuori di te agisse in favore di chi spera in Lui. Mai c'è stato un Dio come questo. Vedete, tutti gli altri dei funzionano in base pane per focaccia, si dice, no? Io ti do e tu mi dai. Solo il Dio che esiste davvero è impossibile di contraccambiare e viene glorificato più che nessun altro modo nel servire a noi. Perché? Perché dimostra la sua infinita autosufficienza, la sua infinita indipendenza. C'è un altro versetto, Atti 17:25. Non è servito dalle mani dell'uomo, come se avesse bisogno di qualcosa, lui che dà a tutti la vita, il respiro e ogni cosa. Vedete perché dico che il servizio è l'attributo più divino? Perché il servizio che Dio offre, la benevolenza, l'amore, del quale non si può ripagare in nessun modo, dimostra proprio quanto Lui è grande. Lui è l'essere più libero che potrebbe essere immaginato, non può essere manipolato. E paradossalmente, quando agiamo come Dio, in servizio, il dare a noi stessi è ciò che ci rende veramente liberi. Dimostriamo di essere sufficienti in Dio, di non aver bisogno che nessuno dei miei bisogni venga adempiuto da niente, perché sono già pieno in Dio. Fratelli e sorelle, rinnoviamo il nostro impegno a dire: io voglio solo servire. L'ultima cosa che vogliamo considerare è l'unicità del servizio di Cristo. Gesù è il nostro modello, Gesù è il nostro esempio, però c'è un servizio che solo Gesù può compiere. E lui ne parla in versetti dal 6 all'11, questo scambio interessante tra Gesù e Pietro. In questo contesto vediamo l'unicità del servizio di Cristo. Gesù, abbiamo visto che si è alzato, comincia a lavare i piedi, e cosa succede? Versetto 6, si avvicina a Pietro, e Pietro, bravo, grande Pietro, dice: tu non mi laverai mai i piedi. E Gesù gli dice: Pietro, dopo capirai. Questo è incoraggiante, questa frase di Gesù, perché Gesù non è frustrato dalla mancata comprensione di Pietro, e anche noi dobbiamo coltivare questa speranza. Quando noi non capiamo, quando persone intorno a noi non sembrano di capire, capiranno dopo. Il Signore li farà capire, ci farà capire. Poi Gesù disse: se non ti lavo non puoi avere parte con me. E Pietro dice: allora, da un estremo all'altro, lavami tutto, piedi, mani, capo. E poi Gesù dice che Pietro e gli altri discepoli, tranne Giuda, sono già lavati e hanno bisogno soltanto di aver lavato i piedi. E vogliamo soffermarci su questa frase di Gesù, quando lui dice: chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato che i piedi e tutto quanto puro. Il significato delle parole "chi è lavato tutto non ha bisogno di aver lavato che i piedi" è che gli undici discepoli, non Giuda, ma gli undici discepoli erano già purificati dai loro peccati. Questa è un'immagine molto comune nella Bibbia, il peccato sporca le anime, come la sporcizia aveva sporcato i piedi dei discepoli. L'anima umana, cosa è simile? Potremmo immaginare, è simile a un prezioso vestito di sposa, bianca, brillante. Questa settimana io e Deborah abbiamo fatto 19 anni di matrimonio, forse per quello mi è venuta in mente l'immagine del vestito di sposa di Deborah, splendente, brillante. Poi nella giornata in cui ci siamo sposati è successo questo: dovevamo andare in Svizzera, hanno delle idee particolari, in una fattoria per mangiare dei formaggi che avevano messo lì, e pioveva un po' come Rozzano l'altro giorno. E cosa è successo? Il vestito di Deborah si è sporcato di brutto, pieno di sporcizia. E questa è un'immagine di quello che fa il peccato. La rabbia è come uno schizzo di fango, l'impurezza dei pensieri, quando guardiamo immagini impure, la gelosia, l'egoismo, quel vestito bianco splendente diventa uno straccio sporco. Ma guardate che belle le parole di Gesù. Chi è lavato è tutto quanto puro. Questo è quello che solo Gesù può fare per l'essere umano. Cosa può lavarmi dai miei peccati? Cosa può portare quel vestito di sposa alla brillantezza di prima? Cosa può lavarci? Niente tranne che il sangue di Gesù. Non sarebbe meraviglioso se potresti avere la consapevolezza, la certezza, che nonostante fallimenti, peccati, errori, puoi avere i tuoi peccati lavati. Questo è quello che Gesù può fare, solo Lui. Atti 22,16. E ora perché indugi, alzati, sii battezzato e lavato dei tuoi peccati, invocando il suo nome. Come si diventa lavati? Invocando il nome di Gesù. Poi c'è quest'altra frase in cui Gesù dice: ha bisogno di avere lavato i piedi. Questo cosa significa? I piedi, sappiamo, su questo non ci piove, si usano per camminare. Ecco, questo è gratis, potete ringraziarmi dopo per questa perlina. Camminare nella Bibbia significa la condotta del cristiano. E Gesù, quando dice che una volta purificati dobbiamo ripulire i nostri piedi, sta dicendo dobbiamo ripulire, dobbiamo correggere la nostra condotta, dobbiamo raddrizzare i nostri passi, vivere come Dio vuole. Questa è un'idea molto comune nella Bibbia. La Bibbia dice che chi ha creduto in Gesù è puro e deve imparare a vivere in modo puro in base alla sua purezza già acquistata, già consegnata. Pensate a questo versetto della Bibbia: poiché abbiamo queste promesse, se sei un figlio di Dio, le promesse su di te sono inamovibili: salvezza, futuro con Dio, Cristo è morto al tuo posto, i tuoi peccati sono perdonati. Dato che abbiamo, poiché abbiamo queste promesse, purifichiamoci di ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione, crescendo nel nostro essere più seguaci dell'esempio di Gesù nel timore di Dio. Così noi predichiamo che in Cristo c'è la purezza del cuore e predichiamo anche la necessità di una condotta cristiana. E questo è molto importante. Noi non aggiustiamo la nostra condotta per diventare puri davanti a Dio, noi aggiustiamo la nostra condotta perché siamo già puri. Vedete la differenza? Cambia tutto. È una vita di crescita, di cambiamento, non con un timore di Dio sarà compiaciuto di me, no, è la consapevolezza: Dio è compiaciuto di me, sorride su di me, ha ragione del sacrificio di Cristo e perciò voglio purificarmi. Voglio che i miei piedi, la mia condotta sia ripulita. In una parola, potremmo pensare così: dobbiamo diventare ciò che già siamo. Attenzione! Dobbiamo diventare ciò che già siamo. Chi sei? Sei puro. Ora vivi di conseguenza. Voglio soffermarmi su queste parole: chi è lavato è tutto quanto puro. Sono delle parole semplicemente buttate lì finché arriva il fallimento. Chi è lavato è tutto quanto puro. Solo quando arriva il fallimento puoi capire la potenza di queste parole. Voglio chiederti: quante occasioni hai avuto questa settimana per dire sono un fallito? Voglio dirti questo: chi è lavato è tutto quanto puro. Non sono stato all'altezza questa settimana. Non sono stato all'altezza. Chi è lavato è tutto quanto puro. I miei occhi hanno vagato. Non sono stato capace di controllare i miei occhi, i miei pensieri. Chi è lavato è tutto quanto puro. Ma non ho reagito con fiducia. È arrivata la prova e non ho reagito con fiducia, ho reagito con dubbio e con timore. Non sono la persona che pensavo di essere. Ah, che fallimento. Chi è lavato è tutto quanto puro. Ogni giorno Dio mi insegna quanto ho bisogno della sua grazia, ogni giorno. Ho bisogno regolarmente che Dio mi insegna che la mia vita è tutto un dono immeritato di Dio. Spesso, non so se vi succede, mi succede a me, mi ritrovo a vivere di nuovo su i binari non della grazia, ma del merito. Mi succede spesso. Non vivo sui binari della grazia, ma vivo sui binari del merito. E questo cosa fa in me? Mi fa vivere o nell'orgoglio. Guarda, quanto ho letto la mia Bibbia questa settimana. E gli altri? Ma o nell'orgoglio o nel fallimento. Non ho letto la Bibbia come dovrei. Faccio schifo. Questo è il binario del merito. Il binario della grazia è chi è lavato è tutto quanto puro. Tante volte sui binari del merito mi trovo a pensare sono migliore degli altri. Confesso. Le cose mi vanno bene perché ho qualcosa in più degli altri. E poi dico, perché le persone non possono essere più come me? Non possono gestire le proprie vite come le gestisco io? E mi dimentico che l'unica ragione per cui ho qualcosa è perché grazia mi è stata fatta. Sono stato lavato del sangue di Gesù. Quanto voglio comprendere meglio la grazia immeritata di Dio. Qualsiasi benedizione mi arriva, grazie Dio. Qualsiasi benedizione da me tranne tenuta, grazie Dio. Sono lavato col sangue di Gesù. Sono tutto quanto puro, nessun merito. Niente che mi possa mettere in una posizione privilegiata davanti a Dio. Come dice un vecchio canto, nulla nelle mie mani porto, soltanto alla croce di Cristo mi aggrappo. Nulla nelle mie mani porto. Non ho niente da offrire, non ho niente da presentare a Dio e dire guarda a Dio. Non ho niente. Solo aggrapparmi alla croce e sapere che sono accettato a ragione della purificazione di Cristo. Di recente ho sentito questa storia di un pastore che è stato di grande esempio per me. Questo pastore ha dovuto affrontare una grande prova. Un figlio ha dichiarato di essere omosessuale. Immaginate che un figlio dichiara di essere omosessuale. Ed era più facile accettare questa notizia quando il figlio era lontano, ha potuto gestire un po' le sue emozioni, i suoi pensieri. Però questo figlio ha detto di voler portare il suo fidanzato a casa per farlo conoscere i suoi. Cosa ha fatto il pastore? C'erano due opzioni: chiude la porta in faccia, io non ti conosco più, sei un fallimento, non hai raggiunto il mio standard. Non ha fatto così. Cosa ha fatto? Ha preparato un pranzo per loro, ha dimostrato ospitalità e ha portato il fidanzato a dire: ero timoroso quando ho accettato l'invito di andare a casa di questo pastore e sua moglie, mai mi sarei aspettato il trattamento che ho ricevuto da loro. Questo ti insegna che non devi giudicare le persone prima di conoscerle. Questo uomo ha deciso di viaggiare sul binario della grazia, senza in nessun modo minimizzare il peccato. Il pastore ha praticato ama il peccatore, non amare il peccato. Però quanta grazia. Il pastore ha vissuto con la consapevolezza, tutto è per grazia. Tutto è per grazia. Non sono meglio di nessuno. Quello che ho ricevuto, la purificazione dei peccati, è per l'azione immeritata di Cristo. Pensavo a questo pastore, pensavo alla delusione che doveva sentire. Che delusione! Quello che ti viene da fare in un momento di delusione è contraccambiare. Tu hai agito così? Allora io te lo moltiplico per 10, anzi per 100. Non l'ha fatto. Pensa alla forza che ha dovuto attingere da Dio per mostrare a suo figlio, al compagno, amore, accoglienza, sempre con la speranza che Dio concedesse l'opportunità di parlargli della verità in amore, ovviamente. Mi sono messo nei panni di questo pastore. Come reagisco io quando le persone non meritano la mia generosità, la mia mano di aiuto, il mio servizio? Tratto le persone come meriterebbero da me, pan per focaccia. Tu mi dai, io ti do, mi hai deluso, non hai raggiunto la mia aspettativa, ti cancello, via. Questo non è il modo di Gesù. Riesco ad approcciarmi alle persone con l'atteggiamento come io non merito niente, tutto ciò che posso avere è solo perché Dio mi ha lavato col sangue. Lo stesso è vero per chiunque altro. Tutto per grazia. Tutto è per grazia. Che Dio ci aiuti, fratelli e sorelle, ad imparare la lezione del lavaggio dei piedi di Gesù. Che il nostro motto sia: via pensieri, via meccanismi mentali, io voglio solo servire. Voglio solo servire. Caro Padre, grazie per Gesù. Grazie perché veramente non c'è mai stato nessuno come Lui. E voglio chiederti di aiutarci a vivere in base a questa grazia che Lui ha mostrato, questo servizio che Lui ha dato pienamente, infinitamente. Signore, come leggiamo, chi è lavato è tutto quanto puro, non ha bisogno altro che aver lavato i piedi. Riconosciamo anche che dobbiamo rimetterci in carreggiata, dobbiamo vivere in base a quello che Tu hai fatto per noi. E Ti chiedo di aiutarci, siamo fiduciosi che Tu lo farai. Grazie nel nome di Gesù. Amen.